lasciarono tutto e lo seguirono è la scelta che fanno Simone e gli altri discepoli, una scelta importante, decisiva, radicale, che cambia la vita e la orienta verso un cammino che non si conosce. Ho riflettuto tante volte su cosa significa seguire il Signore. E un aspetto che noi consideriamo poco è quello che seguire il Signore significa andare dove noi non sappiamo. Quando intraprendiamo un viaggio, un'esperienza, un progetto di vita, un progetto di lavoro, un progetto di famiglia, la casa, i figli, certamente affrontiamo tante difficoltà, sofferenze, lavori, incognite. Tante volte riusciamo a realizzare dei progetti importanti come una famiglia, una casa. E tante volte purtroppo può succedere che per degli imprevisti economici, di salute, di litigi, di altre situazioni, non riusciamo a realizzare i progetti che avevamo pensato. Ma seguire il Signore è un'altra cosa, ben diversa, perché seguire il Signore significa non avere un progetto, o meglio, avere un progetto che è seguire il Signore, ma un progetto che è perfettamente conosciuto da Dio e perfettamente sconosciuto da noi. Seguire il Signore, volendo utilizzare questa immagine, no? I discepoli seguono il Signore. Il problema è che il Signore non dice a loro dove sta andando, si mette in cammino e gli altri lo seguono. E dice: ma dove andiamo? Gli dicono. E lui quasi risponde: lo so io e tu no. Allora, seguire il Signore significa questo. Seguire il Signore, certamente non per noi, perché ognuno di noi ha una famiglia ben precisa, un'abitazione ben precisa e speriamo anche un lavoro ben preciso. Quindi, diciamo, seguire il Signore per noi significa camminare, diciamo, in quei binari che già conosciamo e dobbiamo continuare. Certamente non era la stessa cosa per i discepoli di Gesù. E non era la stessa cosa, e non è la stessa cosa per quelle persone che vengono chiamate a seguire il Signore, a fare qualcosa di nuovo. In fondo il matrimonio è una vocazione, ti puoi innamorare di una persona che abita da Cisant'Antonio, ma anche che abita a Venezia, anche quella può essere una chiamata di Dio. La chiamata di Dio ha le sue sorprese. Certamente per i discepoli in riferimento a quello che racconta il Vangelo, è una continua sorpresa, è veramente un'incognita. Non si sa se il Signore prenderà la strada di destra o di sinistra. Ma tutto questo nella nostra vita significa anche fidarsi di Dio che ci utilizza, uso questo termine, utilizza tra virgolette, ci utilizza come suoi strumenti diciamo da lavoro. Lo strumento, noi pensiamo subito al lavoro, no? La matita, la calcolatrice, le righe, non so, per l'ingegnere, per il disegnatore, lo strumento musicale per il musicista, il pennello per l'artista. Ci sono gli strumenti da lavoro. Ora noi siamo gli strumenti da lavoro di Dio perché Dio possa operare la sua opera di salvezza. E la parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi ci fa capire, nelle tre esperienze che vengono riportate, ci fa capire questa tematica. Il profeta Isaia, prima lettura, San Paolo, seconda lettura, Simone, cioè Pietro, e gli altri discepoli nel Vangelo. Il profeta Isaia, che cosa dice? In sintesi, descrive la sua esperienza, dice: io ho visto il Signore, ho avuto, questa visione del Signore, della sua gloria. Gli angeli, così come abbiamo sentito, proclamavano i serafini, no? Descritti in questo modo, che avevano ognuno sei ali, no? Quindi per descrivere la loro grandezza, il loro splendore, proclamavano la santità di Dio, come noi diciamo nella Messa: santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Degli eserciti perché? Per dire che il Signore è potente, no? Il Signore non è il Signore dell'esercito, ma degli eserciti. Lui ha a disposizione tutti gli eserciti, certamente per muovere non una guerra fatta con le armi fisiche. Ecco, Isaia vede questa grandezza del Signore e questo gli tocca la vita, gli tocca il cuore, gli fa vibrare il cuore, tanto che dice: vibravano gli stipiti delle porte. Pensiamo agli stipiti delle porte, no? Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce. Isaia risuona nel suo cuore la voce di Dio. Questa voce di Dio, così come fa vibrare gli stipiti delle porte come un terremoto o come una musica da discoteca fortissima che rimbomba, no? Un pochino come quello che c'è nel carnevale in questo momento da Cireale, no? È talmente forte che trema. Io abito al centro da Cireale, quindi lo conosco, qua che tremano proprio le case quando c'è la musica. Allora la parola di Dio fa tremare, ma fa tremare in senso positivo, però fa tremare il cuore, nel senso che risuoniamo con la parola di Dio. E allora il profeta Isaia, di fronte a questa parola di Dio, che siccome si sente risuonare, dice: cosa devo fare? Signore, manda me, voglio essere uno strumento per annunziare la tua parola al popolo. Ecco, allora Isaia diventa strumento, come dicevamo, si mette alla sequela di Dio, del Dio di Israele, del Dio degli eserciti, perché la parola di Dio possa risuonare nella vita delle persone. E San Paolo, nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, tratta dalla prima lettera ai Corinzi, in fondo dice la stessa cosa. Perché che cosa dice San Paolo? Cosa abbiamo sentito all'inizio? Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato. E poi che cosa dice? Dice: a voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che io ho ricevuto. Quindi San Paolo lo riceve, lo pensa, lo elabora, lo fa risuonare dentro di sé e lo ripropone. Cioè, per così dire, non è che aggiunge al Vangelo qualche cosa, ma rende ragione della fede che c'è in lui, dà senso. E non è che questo è opera di San Paolo e non opera di Dio. Sappiamo che San Paolo, infatti, lo dice. San Paolo dice: io sono l'ultimo degli apostoli, anzi dice: io sono un aborto. Che cos'è un aborto? Diciamo una cosa spiacevole, un'esperienza brutta della vita, perché è una nascita morto, senza vita. E San Paolo dice: io sono un aborto, eppure il Signore ha operato in me. Dice: io ho faticato per convertirmi, per ritornare al Signore. Però San Paolo dice: non è che ho faticato io, ha faticato la grazia di Dio che è in me. Questo è molto importante, stiamo attenti. Noi dobbiamo essere, come dicevamo, gli strumenti che fanno risuonare al mondo la parola di Dio. Tutto il mondo deve conoscere la parola di Dio, come fa per esempio Papa Francesco. Beh, il Papa è il Papa, ognuno di noi lo fa nel suo contesto. Però non dobbiamo riempirci di noi stessi, perché dobbiamo sapere che quando siamo in grado di far risuonare la parola di Dio, un po' come San Paolo e un po' come Isaia, che dice: io sono un uomo dalle labbra impure, e allora il Signore prende il tizzone ardente, il carbone ardente, e gli purifica la bocca, no? Le labbra, lo abbiamo sentito nella prima lettura. San Paolo dice: io sono un aborto, però la tua grazia ha lavorato in me. Cioè dobbiamo riconoscere che quando ci fidiamo di Dio, il Signore opera in noi. e fa risuonare lui, la sua parola in noi, e noi diventiamo uno strumento fedele. Quando invece ci riempiamo di noi stessi, siamo uno strumento scordato, siamo un pennello che non dipinge, che fa macchie, oppure siamo un righello dell'ingegnere tutto storto e quindi le linee vengono tutte storte. E quello che ci racconta anche il Vangelo, c'è questo episodio, non lo ridico perché lo abbiamo sentito bene, che cosa succede? Ecco, questo fatto delle barche, delle reti, Gesù utilizza gli strumenti dei pescatori, che sono strumenti poveri, le barche, e lui lo fa diventare strumento di predicazione, le reti, simbolo della Chiesa, come delle barche. Pare che le barche si riempiono di pesci e affondano, ma poi non affondano. Sembra che le reti si stanno per strappare, abbiamo sentito, ma poi non si strappano, perché ciò che opera è la grazia di Dio. Pietro, Simone, nonostante il suo limite, si fida del Signore, dice: sulla tua parola getterò le reti, e infatti fanno una pesca molto abbondante. E poi Pietro, così come gli altri discepoli, rimangono, come abbiamo sentito, pieni di stupore. Lo stupore aveva invaso il loro cuore e degli altri. Allora, se vogliamo essere strumenti di Dio per annunziare la sua parola ai fratelli, se vogliamo seguire il Signore Gesù, dobbiamo lasciarci vincere dallo stupore, così come fanno i bambini. Lo stupore di fronte alla presenza del Signore fa risuonare in noi la sua parola per annunziarla ai fratelli, collaborando con gli altri, così come ha fatto Pietro. Chiamarono gli altri pescatori per raccogliere insieme i pesci. Così, seguendo il Signore come i discepoli, diventeremo strumenti di salvezza nelle mani di Dio.